Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione generale delle donne della 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori saranno membri della prima presidenza e delle organizzazioni femminili generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di sorelle della società di soccorso provenienti dai pali della zona di Park City nello Utah. Donne, giovani donne e ragazze dagli 8 anni in su sono riunite in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzione dai dirigenti della Chiesa. La sorella Jimby Bingham, presidentessa generale della società di soccorso, dirigerà questa sessione.
Vi vogliamo bene, queste sorelle, e vi diamo il benvenuto alla sessione generale delle donne della 187esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo grate di essere riunite nel centro delle conferenze qui a Salt Lake City nello Utah e di sapere che ci sono raduni di simili sorelle in tutto il mondo. Riconosciamo la presenza di amiche di altre fedi che potrebbero essere unite a noi e diamo loro il benvenuto con la speranza che gradiranno il tempo trascorso insieme. Mi è stato chiesto di condurre questa sessione. Mi chiamo Jean Bingham e al momento servo come presidentessa generale della società di soccorso. Il presidente Thomas S. Monson sta seguendo questa riunione da casa. Gli vogliamo bene, lo sosteniamo. Siamo grati di avere qui con noi stasera gli altri membri della prima presidenza, i nostri consulenti del Dipartimento del Sacerdozio e della Famiglia. Sul podio ci sono anche le sorelle che servono nelle presidenze generali della primaria, delle giovani donne e della società di soccorso, insieme alle componenti dei rispettivi consigli generali. Diamo il benvenuto alle sorelle che sono state appena chiamate e a chi sta seguendo questo evento da altri luoghi. La musica per questa sessione sarà fornita da un coro composto dalla sorella della società di soccorso dei pali di Park City nello Utah, diretto da Jane Fielderson e Bon Goldliff all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando Let Zion and Her Beauty Rise. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dalla sorella Maguchi Yagamuchi, che serve nel Consiglio Generale delle Giovani Donne. Il coro poi canterà Lodiamo al nostro Gran Signore.
Oh,
Nostro caro Padre Celeste, siamo grati per questa opportunità di essere unite qui insieme per ascoltare le parole dei profeti viventi e degli altri dirigenti della Chiesa. Siamo inoltre grati grati per il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo che ci dà pace e forza e speranza nelle nostre vite, e ti chiediamo per una benedizione speciale sulle persone che parleranno questa sera, e anche ti chiediamo una benedizione che lo Spirito possa essere qui con noi, così che possiamo sentire e capire e imparare le cose che ascolteremo, e che possiamo aprire i nostri cuori e essere umili questa sera, e ti diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il piacere di ascoltare la sorella Sharon L. Eubank, prima consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Sarà seguita dalla sorella Neil F. Marriott, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne.
Forse non lo sapete, ma io e il presidente Monson siamo gemelli. Proprio il giorno in cui nascevo nella California settentrionale, il 36enne Thomas Monson veniva sostenuto quale nuovo apostolo. Amo il legame speciale e personale che ho con il profeta di Dio. I profeti parlano delle donne. Ascolterete alcune loro parole durante questa riunione. Per il mio discorso tornerò indietro nel tempo di quasi 40 anni, citando una straordinaria profezia scritta dal presidente Spencer W. Kimball. Nel settembre del 1979 le donne della Chiesa si riunirono per quella che fu soltanto la loro seconda riunione generale a livello mondiale. Il presidente Kimball aveva preparato il suo discorso, ma quando arrivò il giorno della conferenza si trovava in ospedale. Così chiese a sua moglie, Camilla Irene Kimball, di leggere il discorso in sua vece. La sorella Kimball lesse le parole del profeta, che poneva enfasi sull'influenza delle donne mormoni sulle donne buone del mondo prima della seconda venuta del Salvatore. Alle donne della Chiesa venne assegnata una responsabilità entusiasmante di cui parliamo da allora. Desidero citare parte di quanto scritto dal presidente Kimball. Ed infine, mie care sorelle, lasciatemi dire qualcosa che non è mai stato detto in precedenza, o almeno non esattamente nella stessa forma. Una gran parte dello sviluppo che la Chiesa conseguirà negli ultimi giorni sarà reso possibile dalle molte donne buone del mondo che saranno attirate dalla Chiesa in gran numero. Questo accadrà nella misura in cui le donne della Chiesa rispecchieranno rettitudine e capacità di essere articolate nella propria vita, nella misura in cui le donne della Chiesa verranno viste come esseri distinti e diversi, in senso positivo, dalle altre donne del mondo. Tra le varie eroine del mondo che entreranno a far parte della Chiesa, ci saranno donne che si preoccupano maggiormente della rettitudine che dell'egoismo. Queste vere eroine possiedono una grande umiltà che fa loro assegnare un valore superiore all'integrità piuttosto che alla fame. È così che donne esemplari della Chiesa costituiranno una forza significativa nella crescita sia numerica che spirituale della Chiesa negli ultimi giorni. Che dichiarazione profetica è questa? Saranno le buone relazioni femminili a dare il via alla grande crescita della Chiesa negli anni a venire. Le amicizie che le donne della società di soccorso, le giovani donne, le ragazze della primaria instaurano con le donne e le ragazze sincere, fedeli e buone di una fede e di un credo diverso dai nostri saranno una forza significativa nella crescita della Chiesa negli ultimi giorni. Il presidente Kimball ha definito queste donne provenienti da altri contesti eroine che saranno più interessate a essere rette che egoiste e che si mostreranno che l'integrità vale più della visibilità. Ho conosciuto molte donne di questo tipo in occasioni dei miei viaggi in giro per il mondo. La loro amicizia è preziosa per me. Anche voi, tra i vostri amici e vicini, conoscete donne di questo tipo. Potrebbero essere o meno membri della Chiesa, ma il legame d'amicizia che ci lega è molto importante. In che modo facciamo la nostra parte? Che cosa dovremmo fare? Il presidente Kimball parla di 5 cose. La prima è essere rette. Essere rette non significa essere perfette o non commettere mai degli sbagli. Significa sviluppare una connessione interiore con Dio, pentendoci dei nostri peccati ed errori e offrendo spontaneamente aiuto al prossimo. Le donne che si pentono cambiano il corso della storia. Da giovane una mia amica ebbe un incidente stradale in seguito al quale sviluppò una dipendenza da antidolorifici. Più avanti i suoi genitori divorziarono. Dopo una breve relazione rimase incinta mentre la sua dipendenza persisteva. Una notte, osservando il caos e il disordine della sua vita, pensò: ne ho abbastanza, e pianse invocando il Salvatore Gesù Cristo affinché la aiutasse. Ha detto di aver imparato che Gesù Cristo è più forte persino delle circostanze in cui ella si trovava. Ha potuto quindi affidarsi alla sua forza mentre compiva il percorso del pentimento. Facendo ritorno al Salvatore, ha cambiato il corso della propria storia. Ella è retta e il suo cuore è pieno di comprensione per chi ha commesso degli sbagli ed è desideroso di cambiare. La sua vita non è perfetta, proprio come non lo è per nessuna di noi, però sa come pentirsi e continuare a provare. La seconda è essere articolate. Essere articolate significa esprimere in maniera chiara cosa pensate riguardo a qualcosa e perché. All'inizio di quest'anno, tra le mie notizie di Facebook, mi sono imbattuta in un post che denigrava la cristianità. Mi sono sentita un po' irritata, ma ho fatto spallucce. Tuttavia, una mia conoscente che non appartiene alla nostra fede ha risposto postando questo commento: questo è esattamente il contrario di ciò che Gesù difese. Egli fu radicale ai suoi tempi perché si mise a livello del mondo. Egli parlò con le prostitute, mangiò con gli esattori delle tasse, strinse amicizia con le donne indifese e con i bambini e raccontò la storia del buon samaritano. Ne consegue che i veri cristiani si sforzano di essere le persone più amorevoli del mondo. L'ho letto e mi sono chiesta: perché non l'ho scritto io? Ciascuna di noi deve migliorare entrare nell'articolare le ragioni della propria fede. Che cosa provate per Gesù Cristo? Perché siete rimaste nella Chiesa? Perché credete che il Libro di Mormon è scrittura? Dove trovate la vostra pace? Perché è importante che il profeta abbia qualcosa da dire nel 2017? Come fate a sapere che si tratta di un vero profeta? Usate la vostra voce e il vostro potere per articolare ciò in cui credete e ciò che sapete. Fatelo sui social media, fatelo durante le conversazioni private con i vostri amici, fatelo quando chiacchierate con i vostri nipoti. Spiegate agli altri perché credete, come lo sapete, se avete mai avuto dubbi, come li avete superati, che cosa rappresenta per voi Gesù Cristo. Come detto dall'Apostolo Pietro, non vi sgomenti la paura, anzi abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo il Signore, pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi. La terza è essere diverse. Voglio raccontarvi una cosa che è successa lo scorso luglio a Panama City Beach, in Florida. Una sera Roberta Arcy ha visto i suoi due giovani figli a distanza nell'oceano che gridavano aiuto. Erano stati portati via da una forte corrente che li stava trascinando in mare aperto. Nel tentativo di salvare i ragazzi, una coppia poco distante era finita a sua volta intrappolata nella corrente. I membri della famiglia Arcy si sono tuffati per andare in loro soccorso e le persone rimaste intrappolate nella corrente erano diventate 9. Non c'erano corde, non c'erano bagnini. La polizia aveva fatto partire una scialuppa di salvataggio, ma dopo aver lottato con la corrente, quelle persone erano esauste e stavano scivolando sott'acqua. Tra chi stava assistendo c'era Jessica May Simmons. Lei e suo marito erano dell'idea che si sarebbe potuta creare una catena umana e hanno chiesto a gran voce aiuto ai presenti. Dozzine di persone hanno così formato una catena tenendosi per mano. Jessica ha raccontato ai notiziari: vedere persone diverse tra loro per razza e sesso agire insieme per aiutare dei perfetti sconosciuti è stato assolutamente spettacolare. Una catena formata da 80 persone ha raggiunto i nuotatori. Guardate la foto di quel momento incredibile. Tutti sulla spiaggia riuscivano a pensare solo a soluzioni tradizionali ed erano paralizzati, ma una coppia in una frazione di secondo ha pensato a una soluzione diversa. L'innovazione e la creazione sono doni spirituali. Essere fedeli alle nostre alleanze può renderci diversi rispetto alle altre persone che fanno parte della nostra cultura, ma ci dà accesso all'ispirazione, così da poter pensare a soluzioni diverse, applicazioni diverse. Non saremo sempre integrati nel mondo, ma essere diversi in maniera positiva può rivelarsi un'ancora di salvezza per il nostro prossimo in difficoltà. La quarta è distinguerci. Distinguerci significa essere ben definite in modo da essere riconoscibili. Ritorno alla storia di Jessica May Simmons sulla spiaggia. Jessica sapeva di poter dare il suo aiuto una volta che la catena umana si fosse spinta verso i nuotatori. Ha raccontato: posso trattenere a lungo il fiato e fare una vasca olimpionica con facilità. Sapevo di poter portare ciascun nuotatore fino alla catena umana. Lei e suo marito hanno afferrato delle tavole da surf e hanno nuotato fino alla fine della catena per raggiungere le persone in difficoltà e trasportarle una ad una fino alla catena umana. Jessica aveva una capacità ben precisa, sapeva come nuotare nel mezzo di una corrente. Il Vangelo restaurato è riconoscibilmente ben definito, ma noi dobbiamo distinguerci per il modo in cui lo applichiamo. Come Jessica, dobbiamo praticare il Vangelo nella nostra vita prima di trovarci in una situazione d'emergenza, in modo da poter poi rimanere calme ed essere forti per aiutare chi viene trascinato dalla corrente. La quinta, infine, è fare le quattro cose menzionate in modo gioioso. Essere felici non significa stamparsi in faccia un sorriso di plastica. Significa piuttosto osservare le leggi di Dio, edificare il prossimo ed elevarlo. Quando edifichiamo qualcuno, quando alleggeriamo i fardelli altrui, la nostra vita viene benedetta in modi che neppure le nostre prove possono sottrarci. Ho messo una citazione del presidente Inclee in un posto ben visibile. Dice: non si può costruire sulle fondamenta del pessimismo e del cinismo. Si deve guardare il mondo con ottimismo, lavorare con fede e aspettare buoni risultati. Come esempio di questo spirito felice e ottimista, vi parlo di una ragazza di nome Elsa. che con la famiglia sta traslocando a Baton Rouge in Louisiana, a quasi 3.000 chilometri di distanza dai suoi amici. Non è facile avere 13 anni e doversi trasferire. Essa si sentiva insicura all'idea del trasloco, così suo padre le ha dato una benedizione. Proprio durante la benedizione il telefono della mamma ha ricevuto un messaggio. Le giovani donne del rione della Louisiana avevano mandato questa foto scrivendo: per favore, trasferisciti nel nostro rione. Queste giovani erano ottimiste in merito al fatto che sarebbero andate d'accordo con Elsa prima ancora di conoscerla. Il loro entusiasmo ha generato ottimismo in Elsa per il trasloco e ha risposto alla sua preghiera, rassicurandola che sarebbe andato tutto bene. L'energia che deriva dalla felicità e dall'ottimismo non benedice solamente noi, ma edifica tutti coloro che ci circondano. Ogni vostro piccolo atto per accendere la vera felicità negli altri dimostra che state già portando la fiaccola accesa dal presidente Kimball. Avevo 15 anni quando il presidente Kimball scrisse il suo discorso. Quelle di noi che hanno più di 40 anni stanno assolvendo fin da quel giorno questa responsabilità. Ora guardo a voi bambine di 8 anni, a voi giovani di 15, a voi donne di 20 e di 35 anni, a voi passo la fiaccola. Voi siete le dirigenti future di questa chiesa e sarà vostro compito portare questa luce innanzi fino all'adempimento di quella profezia. Noi che abbiamo più di 40 anni ci uniamo a voi in una catena umana e sentiamo la vostra forza e la vostra energia. Abbiamo bisogno di voi. Ascoltate questo passo che si trova in Dottrine Alleanze 49:26-28. Potrà essere stato scritto in circostanze diverse, ma spero che questa sera, grazie allo Spirito Santo, lo prendiate come la vostra personale chiamata a questa sacra opera. Ecco, io vi dico, procedete come vi ho comandato, pentitevi di tutti i vostri peccati, chiedete e riceverete, bussate e vi sarà aperto. Ecco, io andrò innanzi a voi e sarò la vostra retroguardia e sarò in mezzo a voi e voi non sarete confusi. Ecco, io sono Gesù Cristo e vengo presto. Faccio appello a ciascuna di voi affinché vi poniate là dove potete sentire l'amore generoso che Dio ha per voi. Non c'è posto dove possiate essere in cui l'amore di Dio non possa raggiungervi. Quando sentite il suo amore, quando lo amate, allora vi pentite e osservate i suoi comandamenti. Quando osservate i suoi comandamenti, egli può usarvi nella sua opera. La sua opera e la sua gloria sono l'esaltazione e la vita eterna delle donne e degli uomini. Sorelle, i profeti ci stanno chiamando. Sarete rette? Esternerete la vostra fede? Cercherete di distinguervi e di essere diverse? Il vostro essere felici, indipendentemente dalle vostre prove, attirerà le altre donne che sono buone e nobili e che hanno bisogno della vostra amicizia? Accenderete la vostra luce? Attesto che il Signore Gesù Cristo andrà innanzi a noi e sarà in mezzo a noi. Concludo con le parole del nostro beneamato profeta Thomas S. Monson. Mie care sorelle, questo è il vostro giorno e il vostro tempo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sorella Eubank, ha acceso una torcia per tutti noi. Grazie per portare la vostra fede con noi. Vorrei parlare con voi di qualcosa che dobbiamo fare. Dobbiamo continuamente approfondire la nostra conoscenza e obbedienza al Padre Celeste. Il nostro rapporto con Lui è eterno, siamo i Suoi figli diletti e questo non cambierà. Come possiamo accettare con tutto il cuore il Suo invito di avvicinarci a Lui, in modo da poter godere delle benedizioni che Egli desidera darci in questa vita e nel mondo a venire? Il Signore disse all'antica Israele, dice a noi oggi, sì, io t'amo d'un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Il Padre ci dice, tu dimorerai in me e io in te. Cammina dunque con me. Abbiamo abbastanza fiducia in Lui per rispettarlo e camminare con Lui? Siamo qui sulla terra per imparare e per crescere e l'apprendimento e la crescita più importanti saranno frutto del nostro rapporto con il Padre Celeste e con Gesù Cristo. Dal nostro devoto rapporto con loro derivano conoscenza, amore e maggior capacità di poter servire gli altri. Abbiamo la responsabilità di imparare tutto ciò che Dio ha rivelato su se stesso. Dobbiamo capire che Dio fece sì che suo figlio, Gesù Cristo, creasse la terra perché potessimo crescere, che il Padre Celeste diede suo figlio per soddisfare i requisiti della giustizia perché potessimo essere salvati e che il potere del sacerdozio del Padre e la vera chiesa del Figlio con le necessarie ordinanze sono state restaurate perché potessimo essere benedetti. Riuscite a sentire la profondità dell'amore che permea i loro preparativi per darci gioia e per farci crescere? Dobbiamo sapere che il piano di salvezza del Padre Celeste prevede che obbediamo alle leggi e alle ordinanze del Vangelo e che ci guadagniamo la vita eterna, diventando in tal modo come Dio. Questa è la felicità reale e duratura con il Padre Celeste e quello che ci offre. Non esiste altra felicità che sia reale e duratura. Le difficoltà possono allontanarci da questo sentiero di felicità. Possiamo perdere quel legame di fiducia con Dio se le prove ci portano a distrarci invece che a inginocchiarci. Questo semplice adagio ci invita caldamente a stabilire delle priorità. Alcune cose hanno valore, altre invece no. Alcune cose durano, ma la maggior parte no. Sorelle, cos'è che ha valore duraturo? Il Padre Celeste vuole che trasformiamo il nostro egoismo in servizio e le nostre paure in fede. Queste possono essere prove molto grandi. È ora che con i nostri lamenti terreni che il Padre ci chiede di amare quando amare è più difficile, di servire quando servire non è agevole, di perdonare quando perdonare richiede una fatica immane. Come ci riusciamo? Rivolgiamoci al Padre Celeste con intento reale per chiedere aiuto nel suo nome e nel nome del suo figlio, facendo le cose a modo suo invece di farle con orgoglio a modo nostro. Io riconobbi il mio orgoglio quando il presidente Ezra Taft Benson parlò di purificarci dall'interno. Mi vidi come una brocca. Come avrei eliminato quella parte restante di orgoglio dalla mia brocca? Forzandoci senza il suo aiuto e avere umiltà e costringersi ad amare il prossimo non sono atti sinceri, non hanno valore e non funzionano realmente. I nostri peccati e il nostro orgoglio causano una frattura, un allontanamento tra noi e la fonte di tutto l'amore, il Padre Celeste. Solo l'espiazione del Salvatore può purificarci dai nostri peccati ed eliminare questa distanza. Vogliamo essere circondati dalle braccia dell'amore e della guida del nostro Padre Celeste e pertanto mettiamo al primo posto la sua volontà e con cuore spezzato imploriamo che Cristo riversi fiumi di acqua purificatrice nella nostra brocca. All'inizio potrebbe trattarsi di una goccia alla volta, ma se cerchiamo, chiediamo e obbediamo, arriverà in abbondanza. Quest'acqua viva inizierà a riempirci e una volta che traboccheremo del suo amore potremo inclinare la brocca dalla nostra anima e condividerne il contenuto con coloro che sono assetati di guarigione, di speranza, di un senso di appartenenza. Quando siamo purificati dall'interno, i nostri rapporti sulla terra inizieranno a sanarsi. C'è bisogno di sacrificare gli obiettivi personali per far posto ai piani eterni di Dio. Il Salvatore, il quale parla in nome del Padre, ci implora così: avvicinatevi a me e io mi avvicinerò a voi. Avvicinarsi a Dio può significare conoscere la sua verità tramite le scritture, seguire il consiglio dei profeti e sforzarsi di fare la sua volontà più completamente. Capiamo che Cristo ha il potere di portarci alla comunione amorevole, reciproca e con il Padre? Egli, mediante il potere dello Spirito Santo, può indirizzarci in questo tipo di rapporto. Un insegnante della scuola domenicale mi ha raccontato un'esperienza possente avuta con la sua classe di bambini di 11 anni. Uno di questi bambini, che chiamerò Jimmy, era solitario e poco collaborativo in classe. Una domenica l'insegnante si sentì ispirato a mettere da parte la lezione e spiegò perché voleva bene a Jimmy. Espresse la sua gratitudine per questo giovane e quanto credesse in lui. Poi l'insegnante chiese agli altri membri della classe di dire a Jimmy cosa apprezzassero di lui. Quando tutti i membri della classe, uno dopo l'altro, gli dissero perché fosse speciale per loro, Jimmy abbassò la testa e le lacrime iniziarono a rigargli il viso. Questo insegnante e la sua classe crearono un ponte verso il cuore solitario di Jimmy. L'amore semplice, espresso onestamente, dà speranza agli altri e li valorizza. Per me ciò significa essere un riparatore di brecce. Forse la nostra vita in un modo preterreno amorevole ha fatto nascere il nostro desiderio di amore vero e duraturo qui sulla terra. Siamo divinamente programmati per dare amore e per essere amati. E l'amore più profondo nasce quando siamo uno con Dio. Il libro di Mormon ci invita a riconciliarci con Dio tramite l'espiazione di Cristo. Isaia parlò di coloro che osservano fedelmente la legge del digiuno, diventando così, per la loro posterità, riparatori di brecce. Essi sono coloro che, promette Isaia, riedificheranno le antiche ruine. In modo simile, il Salvatore ha sanato la frattura o distanza tra noi e il Padre Celeste. Egli, tramite il suo grande sacrificio espiatorio, apre la via attraverso la quale possiamo diventare partecipi del potere amorevole di Dio e poi quell'amore siamo capaci di riparare le antiche ruine della nostra vita, sanare la distanza emotiva tra le persone. Richiede la nostra accettazione dell'amore del Padre unito al sacrificio delle nostre tendenze naturali, all'egoismo o alla paura. Una sera, che non mi dimenticherò mai, io e una parente ci trovammo in disaccordo su una questione politica. Demoliti velocemente i miei commenti, dimostrò quanto avessi torto a un volume che permise agli altri familiari di sentire. Mi sentii scioccata e malinformata, e forse lo ero davvero. Quella sera, quando mi ginocchiai per pregare, mi affrettai a spiegare al Padre Celeste quanto fosse difficile questa parente. Andai avanti per un po', tra una lamentela e l'altra. Forse fece una pausa e lo Spirito Santo ebbe l'opportunità di attirare la mia attenzione, perché con mia sorpresa mi ritrovai a dire: «Forse desideri che le voglia bene?» «Volerle bene?» Continuai a pregare dicendo qualcosa del tipo: come posso volerle bene? Non credo neanche che mi piaccia. Ho il cuore indurito e mi sento ferita. Non ce la faccio. Poi sicuramente grazie all'aiuto dello Spirito giunse un nuovo pensiero quando dissi: ma tu le vuoi bene, Padre Celeste? Mi daresti una porzione del tuo amore per lei, in modo che anch'io possa volerle bene? La durezza svanì e iniziai a rendermi conto del valore reale e della bontà di questa persona. Ho sentito il valore che il Padre Celeste aveva per lei. Isaia disse: l'Eterno fascerà la ferita del suo popolo e guarirà la piega da lui fatta con le sue percosse. con il tempo la distanza tra noi si è sanata dolcemente. Anche se lei non avesse accettato il mio mutamento di cuore, ho capito che il Padre Celeste ci aiuta ad amare anche coloro che riteniamo non possono essere amati, se lo supplichiamo di aiutarci. L'espiazione del Salvatore è il canale attraverso cui scorrere il flusso costante di carità dal nostro Padre dei Cieli. Dobbiamo scegliere di serbare questo amore per poter avere carità con tutti. Quando diamo il nostro cuore al Padre e al Figlio, cambiamo il nostro mondo, anche se le circostanze attorno a noi non cambiano. Ci avviciniamo al Padre Celeste e sentiamo la sua dolce accettazione dei nostri sforzi di essere veri discepoli di Cristo. Il nostro discernimento, la nostra fiducia e la nostra fede crescono. Mormon ci dice di pregare con tutta la forza del nostro cuore per provare questo amore, ed esso sarà riversato su di noi dalla sua fonte, il Padre Celeste. Solo allora saremo in grado di diventare riparatori delle brecce nei rapporti terreni. L'amore infinito del nostro Padre è una disposizione di ciascuno di noi per riportarci nella sua gloria e alla sua gloria. Egli diede il suo Figlio unigenito, Gesù Cristo, perché sanasse l'ampia frattura creatasi tra noi e Lui. Riuniamoci con il Padre nei cieli e l'essenza dell'amore duraturo e dello scopo eterno. Dobbiamo entrare in sintonia con Lui ora per imparare cose davvero importanti, per amare come Egli ama e diventare come Lui. Attesto che il nostro rapporto fedele con il Padre Celeste e con il Salvatore ha un valore eterno per loro e per noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avremo ora il piacere di ascoltare la sorella Joy D. Johnson, presidentessa generale della primaria. Al termine del suo discorso, la congregazione si unirà al coro per cantare Forza Giovani di Sion.
Sorelle, vi voglio tanto bene. Mentre mi trovavo in Sierra Leone, nell'Africa occidentale, ho partecipato a una riunione diretta da una dirigente della primaria di Palo. Mariama ha diretto con un tale amore, una tale grazia e una tale sicurezza che era facile presupporre che appartenesse alla Chiesa da molto tempo. Mariama invece si è convertita abbastanza di recente. La sorella minore, dopo essere stata battezzata, ha invitato Mariama ad andare con lei a una lezione della Chiesa. Mariama è rimasta profondamente colpita dal messaggio. La lezione era incentrata sulla legge della castità. Mariama ha chiesto di essere ulteriormente istruita dai missionari e presto ha ricevuto una testimonianza del profeta Joseph Smith. Si è battezzata nel 2014 e sua figlia è stata battezzata il mese scorso. Pensate, i due insegnamenti fondamentali che hanno portato alla conversione di Mariama sono stati la legge della castità e il profeta Joseph Smith. Due aspetti che spesso il mondo vede come irrilevanti, antiquati o scomodi. Mariama invece ha attestato di essersi sentita come una falena attratta dalla luce. Ha detto: quando ho trovato il Vangelo, ho trovato me stessa. Ha scoperto il suo valore grazie ai principi divini. La sua importanza quale figlia di Dio le è stata rivelata tramite lo Spirito Santo. Vi presento ora le sorelle Singh, che vivono in India. Sull'estrema destra c'è Renu, la prima di cinque sorelle a essersi unita alla Chiesa, che ha condiviso queste riflessioni. Prima di iniziare a interessarmi alla Chiesa, non sentivo assolutamente di essere molto speciale. Ero solo una di tanti e la società e la mia cultura non mi hanno insegnato che ho valore come individuo. Capire, studiando il Vangelo, di essere una figlia del nostro Padre Celeste mi ha cambiata. Improvvisamente mi sono sentita molto speciale. Dio mi aveva creata e aveva creato la mia anima e la mia vita con un valore e uno scopo. Prima di avere il Vangelo nella mia vita, cercavo sempre di provare agli altri che ero una persona speciale. Invece, una volta appresa la verità che sono una figlia di Dio, non ho dovuto più provare nulla a nessuno. Ho capito di essere speciale. non pensate mai di non valere nulla. Il presidente Thomas S. Monson lo ha spiegato perfettamente quando ha pronunciato queste parole. Il valore di un'anima è la sua capacità di diventare come Dio. Recentemente ho avuto la benedizione di incontrare un'altra giovane donna che comprende questa stessa verità. Si chiama Tayana. L'ho incontrata al Primary Children's Hospital di Salt Lake City. Tayana era al penultimo anno di liceo quando le è stato diagnosticato il cancro. Ha combattuto una coraggiosa battaglia per 18 mesi prima di spegnersi qualche settimana fa. Tayana era piena di luce e di amore. Era nota per il suo sorriso contagioso e per il suo tipico doppio pollice alzato. Quando gli altri le chiedevano «Perché a te, Tayana?», lei rispondeva «Perché non a me?». Tayana aspirava a diventare come il suo salvatore da lei tanto amato. Durante i nostri incontri ho scoperto che Tayana comprendeva il suo valore divino. Sapere di essere una figlia di Dio le ha dato la pace e il coraggio di affrontare la sua prova così gravosa nel modo positivo in cui l'ha fatto. Mariama, Renu e Tayana ci insegnano che lo Spirito confermerà a ciascuna di noi individualmente il nostro valore divino. Sapere veramente di essere figlie di Dio inciderà su ogni aspetto della vostra vita e vi guiderà negli atti di servizio da voi offerti quotidianamente. Il presidente Spencer W. Kimball lo spiegò con queste parole gloriose: Dio è vostro padre, vi ama. Egli e vostra madre in cielo vi considerano preziose al di là di ogni misura. Siete esseri unici, individui fatti di intelligenza eterna che vi dà diritto alla vita eterna. Nella vostra mente non vi sia alcun dubbio circa il vostro valore individuale. L'intero intento del piano evangelico è dare a ognuna di voi l'opportunità di raggiungere il suo massimo potenziale, che è il progresso eterno e la possibilità della divinità. Permettetemi di sottolineare l'esigenza di fare distinzione tra due parole fondamentali: valore e dignità. Non sono la stessa cosa. Valore spirituale significa dare importanza a noi stesse nel modo in cui lo fa il Padre Celeste e non nel modo in cui lo fa il mondo. Il nostro valore è stato definito prima che venissimo su questa terra. L'amore di Dio è infinito e persisterà in eterno. Al contrario, la dignità si ottiene tramite l'obbedienza. Se pecchiamo, siamo meno degne, ma non siamo mai senza valore. Continuiamo a pentirci e a sforzarci di essere come Gesù, con il nostro valore intatto. Come insegnato dal presidente Brigham Young, lo spirito più infimo e minimo sulla terra in questo momento vale mondi interi. Indipendentemente da tutto, noi abbiamo sempre valore agli occhi del nostro Padre Celeste. Nonostante questa verità meravigliosa, quante di noi lottano di tanto in tanto con pensieri o sentimenti negativi su se stesse? Io di sicuro. È una trappola facile. Satana è il padre di tutte le menzogne, soprattutto quando si tratta di travisare la nostra natura e il nostro scopo divini. Sminuirci non ci è di alcun beneficio, anzi ci frena. Come ci viene insegnato spesso, nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo permesso. Possiamo smettere di paragonare il nostro peggio al meglio di qualcun altro. Il confronto è il ladro della gioia. Al contrario, il Signore ci assicura che quando abbiamo pensieri virtuosi, Egli ci benedice con la certezza, sì, proprio con la certezza di sapere chi siamo veramente. Non vi è mai stato periodo più cruciale per dare ascolto alle sue parole. La virtù adorna i tuoi pensieri senza posa. Egli ha detto, allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio e lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante. Il Signore ha rivelato al profeta Joseph Smith quest'altra verità. Colui che riceve da Dio, lo attribuisca a Dio e si rallegri di essere ritenuto da Dio degno di ricevere. Quando sentiamo lo Spirito, come spiega questo versetto, prendiamo atto che ciò che proviamo arriva dal nostro amorevole Padre Celeste. Glielo attribuiamo e lo lodiamo per averci benedetto. Poi ci rallegriamo di essere ritenute degne di ricevere. Immaginatevi che una mattina, mentre leggete le Scritture, lo Spirito vi sussurri dolcemente che ciò che state leggendo è vero. Riuscite a riconoscere lo Spirito e essere felici per aver sentito il suo amore e per essere state degne di ricevere? Madri, potreste essere inginocchiate accanto al vostro bimbo di 4 anni mentre dice la preghiera prima di andare a letto. Una sensazione si riversa su di voi mentre ascoltate. Provate calore e pace. La sensazione dura poco, ma prendete atto che voi in quel momento siete ritenute degne di ricevere. Raramente, se mai accade, possiamo ricevere clamorose manifestazioni spirituali nella nostra vita. Tuttavia possiamo assaporare spesso i dolci sussurri dello Spirito Santo che confermano la veridicità del nostro valore spirituale. Il Signore ha spiegato che rapporto c'è tra il nostro valore e il suo grande sacrificio espiatorio quando ha detto: ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio, poiché ecco il Signore vostro Redentore soffrì la morte nella carne. Pertanto egli soffrì i dolori di tutti gli uomini affinché tutti possano pentirsi e venire a lui. Sorelle, grazie a ciò che egli ha fatto per noi, legate a lui saremo col nostro amore. Egli ha detto: mio Padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce, e dopo essere stato innalzato sulla croce potessi attirare tutti gli uomini a me. Anche Re Beniamino spiegò questo legame con il nostro Salvatore quando disse: ed ecco, egli soffrirà le tentazioni e i dolori del corpo, la fame, la sete e la fatica, anche più di quanto l'uomo possa sopportare, a meno che ne muoia. Poiché ecco, il sangue gli uscirà da ogni poro, sì grande sarà la sua angoscia per la malvagità e le abominazioni del suo popolo. Tale sofferenza e le conseguenze di tale sofferenza riempiono il nostro cuore di amore e di gratitudine. L'anziano Paul E. Kolliker ha insegnato: quando rimuoviamo le distrazioni che ci attraggono verso il mondo ed esercitiamo il nostro arbitrio per cercarlo, apriamo il nostro cuore a una forza celeste che ci attira verso di Lui. Se l'amore che nutriamo verso il Salvatore e per ciò che Egli ha fatto per noi è maggiore dell'energia che dedichiamo alle debolezze, alle insicurezze o alle cattive abitudini, allora Egli ci aiuterà a superare le cose che causano sofferenza nella nostra vita. Egli ci salva da noi stesse. Permettetemi di sottolinearlo di nuovo. Se il richiamo del mondo è più forte della fede e della fiducia che riponiamo nel Salvatore, allora il richiamo del mondo prevarrà ogni singolo volta. Se scegliamo di concentrarci sui nostri pensieri negativi e sui dubbi relativi al nostro valore, invece di aggrapparci al Salvatore, diventa più difficile sentire i suggerimenti dello Spirito Santo. Sorelle, cerchiamo di non essere confuse in merito a chi siamo. Sebbene spesso sia più facile essere spiritualmente passive che dedicare impegno spirituale a ricordare e ad abbracciare la nostra identità divina, non possiamo permetterci tale indulgenza in questi ultimi giorni. Prego che noi, come sorelle, possiamo essere fedeli in Cristo, che possa Cristo elevarci e che possano le sue sofferenze, la sua morte, la sua misericordia e longanimità e la speranza della sua gloria e della sua vita eterna rimanere per sempre nella nostra mente. Quando il Salvatore ci eleva a un livello superiore, non solo possiamo vedere molto più chiaramente chi siamo, ma anche che siamo più vicini a Lui di quanto abbiamo mai immaginato, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Care sorelle, esprimiamo a ciascuna di voi il nostro apprezzamento sincero per aver trascorso questa sera con noi. Ringraziamo il coro e tutti per la partecipazione e ringraziamo anche coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa riunione. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo l'intervento del presidente Uchtdorf, il coro concluderà la riunione cantando We have partaken of thy love. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dalla sorella Leslie P. Layton, che serve nel Consiglio Generale delle Giovani Donne.
Grazie sorelle per questi meravigliosi messaggi ispirati e per la meravigliosa musica. Care sorelle e care amiche, cominciare la conferenza generale con la sessione mondiale per le sorelle è significativo, è meraviglioso. Immaginate, sorelle di tutte le età, condizioni, nazionalità e lingue unite dalla fede e dall'amore per il Signore Gesù Cristo. Quando di recente ci siamo incontrati con il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, lui ci ha espresso quanto ama il Signore. So che il presidente Monson è molto grato per il vostro amore, per le vostre preghiere e la vostra devozione al Signore. Molto tempo fa, in una terra lontana, viveva una famiglia con tre sorelle. La prima sorella era triste. Tutto di se stessa, dal naso al mento e dalla pelle ai piedi, non le sembrava abbastanza bello. Quando parlava, le parole talvolta uscivano in modo strano e persone ridevano. Quando qualcuno la criticava o dimenticava di invitarla a qualche evento, arrossiva, se ne andava via e trovava un posto segreto dove singhiozzava mestamente e si domandava perché la vita si fosse dimostrata così cupa e deprimente. La seconda sorella era arrabbiata. Pensava di essere molto intelligente, ma c'era sempre qualcun altro che faceva meglio di lei nelle verifiche a scuola. Si considerava divertente, bella, alla moda, affascinante. Tuttavia, sembrava esserci sempre qualcuna che era più divertente, più bella, più alla moda o più affascinante. Non era mai la prima in niente. E questo non riusciva a sopportarlo. La vita non avrebbe dovuto essere così. A volte aggrediva verbalmente gli altri e pareva che fosse sempre sul punto di arrabbiarsi per una cosa o per l'altra. Naturalmente, questo non la rendeva più piacevole o popolare. A volte digrignava i denti, stringeva i pugni e pensava: la vita è ingiusta. Poi c'era la terza sorella. A differenza della sorella triste e di quella arrabbiata, lei era contenta. Non era dovuto al fatto che fosse più intelligente, più bella o più capace delle sue sorelle, no. Le persone talvolta la evitavano, ignoravano, anche lei. A volte la prendevano in giro per quello che indossava o per le cose che diceva. A volte dicevano cose cattive su di lei. Lei però non permetteva che nessuna di queste cose la turbasse più di tanto. A questa sorella piaceva molto cantare, non era particolarmente intonata e le persone ne ridevano, ma questo non la dissuadeva. Diceva: non lascerò che le altre persone e le loro opinioni mi facciano smettere di cantare. Il solo fatto che continuasse a cantare rendeva la prima sorella triste e faceva arrabbiare la seconda sorella. Passarono molti anni e alla fine ciascuna sorella raggiunse la fine del suo tempo qui sulla terra. La prima sorella si scontrò ripetutamente con un'infinità di delusioni nella vita e alla fine morì triste. La seconda, che ogni giorno trovò qualcosa di nuovo che non le andava a genio, morì arrabbiata. La terza sorella, che trascorse la vita cantando le sue canzoni con tutte le sue facoltà e con un sorriso fiducioso sul volto, morì contenta. Naturalmente la vita non è mai così semplice e le persone non sono mai così unidimensionali come le tre sorelle di questa storia. Tuttavia anche esempi estremi come questi possono insegnarci qualcosa su noi stessi. Se siete come la maggior parte delle persone, potreste aver riconosciuto una parte di voi in una, due o magari tutti e tre le sorelle. Analizziamo ciascuna di loro. La prima sorella vedeva se stessa come una vittima, come qualcuno che subiva. Sembrava che continuasse a succedere una cosa dopo l'altra che la rendeva infelice. Con questo atteggiamento verso la vita, dava agli altri controllo sul modo in cui si sentiva e si comportava. Quando lo facciamo, siamo sballottati da ogni vento di opinione e in questa epoca in cui i social media sono onnipresenti, questi venti soffiano con l'intensità di un uragano. Care sorelle, perché dovreste rinunciare alla vostra felicità a causa di qualcuno o di un gruppo di individui che poco ha a cuore voi o la vostra felicità? Se vi trovate a preoccuparvi di quello che gli altri dicono di voi, desidero suggerirvi questo antidoto. Ricordate chi siete. Ricordate che siete della casa reale del Regno di Dio, figlie di genitori celesti, i quali regnano su tutto l'universo. Avete il DNA spirituale di Dio. Possedete doni unici che hanno avuto origine nella vostra creazione spirituale e che si sono sviluppati nel lungo periodo della vita preterrena. Siete figlie del nostro misericordioso ed eterno Padre Celeste, il Signore degli eserciti, colui che ha creato l'universo, dispiegato le stelle con le loro rivoluzioni nella vasta immensità dello spazio e posto i pianeti nelle rispettive orbite. Siete nelle sue mani, ottime mani. Mani amorevoli, mani premurose. E niente di quello che qualcuno dice di voi può cambiare questo fatto. Le loro parole non sono insignificativi in confronto a ciò che Dio ha detto di voi. Le loro parole sono insignificative in confronto a ciò che Dio ha detto di voi. Siete sue figlie preziose, Egli vi ama, anche quando inciampate. Anche quando vi allontanate da Lui, Dio vi ama. Se vi sentite perdute, abbandonate o dimenticate, non temete. Il buon pastore vi troverà, vi solleverà sulle sue spalle e vi porterà a casa. Mie care sorelle, vi prego di far entrare queste verità divine nel profondo del vostro cuore e scoprirete che ci sono molte ragioni per non essere tristi. Perché avete un destino eterno da realizzare. Il beneamato Salvatore del mondo ha dato la sua vita per potervi permettere di scegliere di far avverare tale destino. Avete preso su di voi il suo nome. Siete sue discepole. Grazie a lui potete ammantarvi di vesti di gloria eterna. La seconda sorella ce l'aveva con il mondo. Come la sorella triste, riteneva che i problemi della sua vita fossero tutti causati da qualcun altro. Accusava la famiglia, gli amici, il capo, i colleghi, la polizia, i vicini, i dirigenti della chiesa. Le mode del momento, l'intensità della luce del sole, è la pura malasorte. Se la prendeva con tutto e tutti. Non si riteneva una persona cattiva. Anzi, credeva di essere l'unica a difendere se stessa. Tutti gli altri, pensava, erano spinti da egoismo, meschinità e odio. Lei, d'altro canto, era motivata da buone intenzioni, giustizia, integrità e amore. Purtroppo, la linea di pensiero della sorella arrabbiata è fin troppo comune. Questo fatto è stato rilevato in uno studio recente che ha esaminato il conflitto tra gruppi rivali. Nell'ambito di questo studio, i ricercatori hanno intervistato palestinesi e israeliani in Medio Oriente e repubblicani e democratici negli Stati Uniti. Hanno scoperto che ciascuno schieramento riteneva che il proprio gruppo fosse spinto da amore più che da odio. Ma quando interpellato sul perché il gruppo rivale fosse coinvolto nel conflitto, ha indicato l'odio come fattore motivante della controparte. In altre parole, ciascun gruppo si considerava buono, equo, gentile e sincero. Al contrario, vedeva i suoi rivali come i cattivi, malinformati, disonesti e persino malvagi. Nell'anno in cui sono nato, il pianeta era immerso in una terribile guerra che ha portato al mondo afflizioni strazianti e dolore lacerante. Questa guerra fu provocata dalla mia nazione, da un gruppo di persone che identificavano certi altri gruppi come malvagi e promuovevano l'odio verso di loro. Mettevano a tacere chi a loro non piaceva, li umiliavano e li demonizzavano, li consideravano inferiori, addirittura meno di umani. Una volta che si degrada un gruppo di persone, si è più inclini a giustificare parole e atti di violenza contro di loro. Rabbrividisco al pensiero di quello che è successo nella Germania del XX secolo. Quando delle persone ci mostrano posizione o non sono d'accordo con noi, è allettante presumere che debba esserci qualcosa di sbagliato in loro. Da qui ci vuole poco per attribuire la peggiore delle motivazioni alle loro parole e alle loro azioni. Naturalmente, dobbiamo sempre difendere ciò che è giusto e ci sono volte in cui dobbiamo fare sentire la nostra voce in difesa di questa causa. Tuttavia, quando lo facciamo con rabbia o odio nel cuore, quando attacchiamo gli altri per ferirli, umiliarli o farli tacere, è probabile che non lo facciamo, che non stiamo facendo in rettitudine. Che cosa insegnò il Salvatore? Io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che si approfittano di voi e vi perseguitano, affinché possiate essere figlioli del Padre vostro che è in cielo. Questo è il modo del Salvatore. È il primo passo per abbattere le barriere che creano così tanta rabbia, odio, divisione e violenza nel mondo. Sì, potreste dire, sarei disposto ad amare i miei nemici se solo loro fossero disposti a fare altrettanto. Ma questo in realtà non ha importanza, non è vero? Noi siamo responsabili del nostro discepolato e ha poco, se non nulla, a che fare con il modo in cui gli altri trattano noi. Ovviamente speriamo che anche loro siano comprensivi e caritatevoli, ma il nostro amore per loro prescinde dai loro sentimenti verso di noi. Magari il nostro sforzo per amare i nostri nemici addolcirà il loro cuore e li influenzerà positivamente, o magari no. Tuttavia, questo non cambia il nostro impegno a seguire Gesù Cristo. Quindi, in qualità di membri della Chiesa di Gesù Cristo, ameremo i nostri nemici. Supereremo la rabbia e l'odio. Riempiremo il nostro cuore di amore per tutti i figli di Dio. Ci prodigheremo per benedire gli altri e per servirli, anche quelle persone che magari si approfittano di noi e ci perseguitano. La terza sorella rappresenta il discepolo autentico di Gesù Cristo. Ha fatto qualcosa che può essere estremamente difficile da fare. Ha confidato in Dio anche davanti alla derisione e all'avversità. Ha in qualche modo mantenuto la fede e la speranza, a dispetto dello scherno e del cinismo che la circondavano. Ha vissuto gioiosamente, non perché le sue circostanze fossero gioiose, ma perché lei era gioiosa. Nessuno di noi passa per questa vita senza opposizioni, con così tante forze che cercano di distrarci. Come facciamo a tenere lo sguardo fisso sulla gloriosa felicità promessa ai fedeli? Credo che la risposta si possa trovare in un sogno avuto da un profeta migliaia di anni fa. Il nome del profeta è Lehi, e il suo sogno è riportato nel prezioso e meraviglioso Libro di Mormon. Il Libro di Mormon che il Presidente Monson ci ha invitato a leggere. Nel suo sogno, lei vide un ampio campo in cui c'era un meraviglioso albero, bello, oltre ogni descrizione. Vide anche un folto gruppo di persone che avanzavano verso l'albero. Volevano assaggiarne il glorioso frutto. Pensavano e confidavano che avrebbe dato loro grande felicità e pace duratura. C'era un sentiero angusto che portava all'albero, e lungo il ciglio era posta una verga di ferro che le aiutava a rimanere sulla via. Tuttavia c'era anche una bruma tenebrosa che oscurò la loro vista sia del sentiero che dell'albero. Forse anche più pericoloso era il rumore delle risa fragorose e dello scherno che provenivano da un vicino edificio grande e spazioso. Incredibilmente, questo dileggio fece sì che persino alcuni di quelli che avevano raggiunto l'albero e assaggiato il magnifico frutto cominciassero a provare vergogna e si sviassero. Forse cominciarono a dubitare che l'albero fosse davvero così bello come avevano pensato precedentemente. Forse cominciarono a mettere in discussione la realtà di quello che avevano provato. Magari pensavano che se si fossero allontanati dall'albero, la vita sarebbe stata più facile. Magari non sarebbero stati più ridicolizzati e derisi. A dire il vero, sembrava che coloro che si stavano facendo beffe di loro fossero piuttosto felici e si stessero divertendo. Quindi, se avessero abbandonato l'albero, forse sarebbero stati accolti nella congregazione dell'edificio grande e spazioso e sarebbero stati lodati per il loro giudizio, la loro intelligenza e la loro raffinatezza. Care sorelle, care amiche, se vi riesce difficile tenervi strette alla verga di ferro e procedere con costanza verso la salvezza, se la derisione e le beffe di altre persone che sembrano sicure di sé vi fanno vacillare, se siete turbate da domande che non hanno trovato risposta o da dottrine che non capite ancora, se vi sentite rattristate a causa di delusioni, vi esorto a ricordare il sogno di lei. Rimanete sul sentiero. Non lasciate mai la verga di ferro, la parola di Dio. Quando qualcuno cerca di farvi provare vergogna per aver assaggiato l'amore di Dio, ignoratelo. Non scordate mai che siete figlie di Dio. Ci sono grandi benedizioni in serbo per voi. Se riuscite ad imparare a fare la sua volontà, tornerete a vivere con Lui. Le promesse di lode e di accettazione da parte del mondo sono inaffidabili, false e insoddisfacenti. Le promesse di Dio sono sicure, vere e gioiose, oggi e per sempre. Vi invito a considerare la religione e la fede da una prospettiva più alta. Nulla di ciò che viene offerto nell'edificio grande e spazioso può reggere il confronto con il frutto del vivere il Vangelo di Gesù Cristo. Le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Ho appreso personalmente che il sentiero del discepolato nel Vangelo di Gesù Cristo è la via che conduce alla gioia. È la via che conduce alla sicurezza e alla pace. È la via che conduce alla verità. Rendo testimonianza che tramite il dono e il potere dello Spirito Santo potete scoprirlo anche voi. Nel frattempo, se il percorso vi diventa difficile, spero che troviate rifugio e forza nella meravigliosa organizzazione della Chiesa, la primaria, le giovani donne e la società del soccorso. Sono come dei punti di riferimento lungo la via, nei quali si possono rinnovare la fiducia e la fede per il viaggio ancora da fare. Sono una casa sicura dove si può provare un senso di appartenenza e ricevere incoraggiamento dalle sorelle e condiscepole. Le cose che imparate in primaria vi preparano per le altre verità che imparate da giovani donne. Il sentiero del discepolato che percorrete nelle classi delle giovani donne conduce alla comunanza e alla sorellanza della società del soccorso. Ad ogni passo lungo la via vi vengono date ulteriori opportunità per dimostrare il vostro amore per gli altri tramite atti di fede, compassione, carità, virtù e servizio. La scelta di questo sentiero del discepolato porterà a una felicità indescrivibile e alla realizzazione della vostra natura divina. Non sarà facile. Ci vorrà il meglio di quello che avete. Tutta la vostra intelligenza, creatività, fede, integrità, forza, determinazione e amore. Un giorno però ripenserete ai vostri sforzi e oh, quanto grate sarete di essere rimaste forti, di aver creduto e di non esservi allontanate dal sentiero. Potrebbero esserci cose della vita che non potete controllare. Alla fine, però, avete il potere di scegliere sia la vostra destinazione, sia molte delle vostre esperienze lungo il percorso. Non sono tanto le vostre capacità quanto le vostre scelte a fare la differenza nella vita. Non potete permettere che le circostanze vi rendano tristi. Non potete permettere che vi facciano arrabbiare. Potete gioire del fatto che siete figlie di Dio. Potete trovare gioia e felicità nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù Cristo. Potete essere contente. Vi invito a riempire il vostro cuore di gratitudine per la copiosa e smisurata bontà di Dio. Mie care sorelle, potete farlo. Prego che tutto l'affetto della mia anima, che scegliate di spingervi innanzi verso l'albero della vita. Prego che scegliate di levare la vostra voce e di rendere la vostra vita una gloriosa sinfonia di lode, gioendo di ciò che è l'amore di Dio, le meraviglie della sua Chiesa e il Vangelo di Gesù Cristo possono portare nel mondo. Ad alcuni il canto del vero discepolato potrebbe sembrare stonato o persino un po' chiassoso. È stato così sin dall'inizio del tempo. Tuttavia, per il nostro Padre Celeste, per chi lo ama e lo onora, è una canzone preziosissima e bellissima, il canto sublime e santificante dell'amore che redime e del servizio reso a Dio e agli altri. Quale apostolo del Signore, vi lascio la mia benedizione, affinché troviate la forza e il coraggio di progredire gioiosamente quali figlie di Dio, camminando lietamente ogni giorno lungo il glorioso sentiero del discepolato. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro amato Padre nei cieli, noi chiniamo il capo davanti a te con grande gioia e gratitudine per tutte le cose che abbiamo imparato questa sera dai nostri dirigenti così amati e dallo Spirito. Preghiamo che tu ci dia il dono di una memoria chiara, di un ricordo di queste cose, e che possiamo anche partire da qui questa sera con un grande cambiamento e un grande unità tra di noi e un amore condiviso, e così che possiamo condividerlo con gli altri e condividere il Vangelo con tutti i tuoi figli. Preghiamo per queste cose nel nome di tuo figlio beneamato Gesù Cristo. Amen.